Siamo pronti per introdurre l'intervista odierna con un sound artist, visual artist, pittore e molto altro ancora, ossia Antonio Cotecchia, in arte Cotè. Tra le sue varie opere c'è anche quella di un gran bel murales dedicato a Lucio Dalla, è chiamato Felicità, che si trova vicino a proprio la piazza dedicata a Lucio Dalla in quel di Bologna. C'è la mostra itinerante A volte basta una canzone, Lucio Dalla canzoni in mostra, insomma tanto altro con cui parlare di Cotè. Intanto ci andiamo ad ascoltare un brano del grande Lucio Dalla, ossia la celebre Balla, balla, ballerino, e quindi con noi oggi Cotè. Tra poco lo raggiungeremo al telefono.
Se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila. Non ce n'è uno che ritorni. Balla, non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo amore. Fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti. Capissero vedendoti ballare di esser morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del
il motore, tra le grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di ferro e di gesso. L'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza.
Con questo bellissimo finale che si accelera nel ritmo, balla balla ballerino Lucio Dalla. E quindi abbiamo inserito Lucio Dalla proprio perché c'è un artista che si chiama Coté, un artista che ha dedicato parecchia della sua opera al grande artista emiliano, ad esempio la mostra itinerante A volte basta una canzone, Lucio Dalla canzoni in mostra, e poi il murale Felicità che è presente a Bologna vicino alla piazza dedicata proprio a Lucio Dalla. Appunto, l'artista è Coté, Antonio Coté, che ha in arte Coté, che abbiamo al telefono. Ciao, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, artista, sound artist, pittore, grafico e tanto altro ancora. Tu sei di origine salernitana, hai studiato a Milano, hai operato a Napoli, hai operato a Bologna, vivi a Piacenza, ora ti trovi in Puglia. Insomma, un giramondo, un gira Italia artistico che è multidisciplinare. Allora, intanto raccontaci un po' la tua evoluzione artistica e poi andiamo anche a sottolineare quello che è il tuo rapporto proprio con Lucio Dalla.
Allora, vabbè, come hai detto tu, sono nato a Salerno, insomma, a 18 anni ho deciso di andare a studiare all'Accademia delle Belle Arti a Brera, e così, convincendo mio padre che faceva l'imbianchino, evidentemente nei miei occhi c'era quel desiderio e quella voglia, quell'ardore che poi glielo ha anche fatto sentire, per poi appunto convincerlo e lasciarmi andare a studiare a Milano. Insomma, poi a Milano la musica mi ha sempre accompagnato e mi ha salvato anche per quello che mi riguarda, insomma.
Quali erano i tuoi ascolti all'epoca quando arrivasti a Milano e che ti hanno aiutato a sopravvivere in quel periodo?
Allora, all'epoca c'erano ovviamente i Pink Floyd, per me sono stati, diciamo, la colonna sonora della mia vita, veramente fino a tarda età, e quindi su quelle note, insomma, dove con un suono così ampio, quindi dava un respiro che permetteva almeno a me di sognare, di viaggiare, ed immaginarmi il mio futuro, insomma, su quelle note. Ma poi ovviamente, se parliamo della musica italiana, invece Franco Battiato in quel periodo proprio l'ha fatta proprio, insomma, a braccetto con i Pink Floyd, sempre per quanto riguarda le sperimentazioni, una ricerca musicale, e poi cantautori ovviamente, De Gregori, De André e Dalla, insomma, erano Banana Republic, ecco.
Ah,
era,
okay,
ovviamente,
certo.
Era stato molto tempo prima, ovviamente, però visto che il mio orecchio era più orientato verso il cantautorato, ovviamente quando sentivo una chitarra acustica o delle parole che comunque avevano un senso per me, insomma, quello era il mio leitmotiv che poi mi ha portato a fare la mia ricerca, ecco.
Una ricerca, appunto, uno studio presso l'Accademia di Brera, una ricerca che poi, ecco, dopo lo studio ti ha portato a essere operativo, a lavorare.
Allora, sì, no, ma non subito, perché a un certo punto, in verità, come spesso accade, il mio sogno si è sbiadito, perché la mia strada poi ha preso un'altra piega in cui non ho creduto più né nella pittura né in me stesso, e così infatti ho iniziato a fare un altro lavoro. Mi sono interessato alla grafica pubblicitaria, alla paura di non potermi pagare, diciamo, tutte le spese per sopravvivere facendo il pittore, e insomma ecco perché ho iniziato a studiare computer grafica, che poi in quel momento per me era, come dire, l'evoluzione, il 2.0 rispetto alla pittura, che era analogica, insomma molto più tradizionale.
Certo.
E quindi ovviamente nascevano il web, le agenzie pubblicitarie, e per anni ho lavorato in questo settore, facendo appunto interfacce web, oppure lavorando proprio nella consulenza creativa per alcune agenzie, pubblicità e cose varie, fino a quando poi il mio sogno è lì, che era comunque non spento definitivamente, ma c'erano rimasti, diciamo, piccoli focherelli accesi di quel sentimento e di quel modo in cui mi immaginavo la pittura e l'arte, e ha preso per fortuna il sopravvento, quindi ho lasciato.
E qual è stata la chiave di volta che ti ha permesso di poter tornare al tuo grande amore?
Guarda, allora, quello che mi aveva convinto di fare l'artista di quando ero bambino, l'ho raccontato anche nel mio ultimo TED, ma era proprio il fatto di vedere nelle persone la meraviglia. Io quando ero bambino mi meravigliavo, non so, vedendo ovviamente arte, opere d'arte, oppure semplicemente sentire suonare la chitarra a qualcuno, guardare gli accordi, le mani come si muovevano su uno strumento musicale, guardare negli occhi delle persone, anche addirittura i prestigiatori. All'epoca mi ricordo che da bambino volevo fare il prestigiatore, ma era proprio quello. Poi l'ho capito dopo il perché, poi tutto è confluito nella pittura. Insomma, il fatto di vedere negli occhi delle persone la meraviglia era quello stato che a me faceva bene, quindi vedere negli occhi di un bambino o comunque di qualsiasi altra persona lo stupore, e poi appunto certo, la meraviglia, mi faceva stare bene. Ed è ritornata perché appunto dal momento in cui penso che non inizi a non credere più in te stesso, svanisce anche quella capacità di poterti meravigliare davanti anche alle cose semplici. Insomma, è stato un momento brutto della mia vita, ma credo che serva e servito anche questo per tornare a capire che forse è proprio nelle cose semplici che si può riscoprire la meraviglia. E così da un film praticamente, che era un film su Basquiat, ed era praticamente, non so per quale motivo, sai quando leggi un libro il momento della sua vita, e poi quell'esperienza, quella cosa diventa, come dire, un po' la spinta che ti fa
la
sentire
scossa,
dentro.
Certo.
Esatto. La scossa di qualcosa che comunque lì ha assopito dentro di te, e invece l'occasione di riprendere in mano quello che era il tuo sogno da bambino, no? E così è successo, e fino a diventare consapevolezza di una capacità di potercela fare e contare solamente su se stessi, almeno a me, il fatto di essere quello che ero, con tante insicurezze, con tante perplessità, mi ha sempre fatto pensare che ero sbagliato, insomma, rispetto a tutto quello che era intorno a me, diciamo, di un mondo classico, di avere uno stipendio, di avere una famiglia, di avere tutta una serie di cose dettate da una, come dire, da un costume sociale.
Certo.
E esatto, invece da quando uno si riesce a distaccare da questo, considerando il fatto che possiamo essere anche diversi, unici nella nostra unicità, di non seguire per forza alcune strade che sono già determinate, e lì la bellezza. Poi quando l'ho capito, io ho detto così proprio, cioè il mio futuro lo voglio scrivere io, e ho iniziato di nuovo a dipingere, ma questa volta non più in studio, ma ho iniziato a dipingere in strada. Ecco perché poi mi sono avvicinato alla street art, perché ero un pittore da cavalletto, diciamo, classico. Dipingevo ad olio e poi ad acrilico, e poi con le bombolette ho imparato per strada sostanzialmente. Sono stato fortunato ad avere un maestro di pittura all'Accademia delle Belle Arti, che era un pittore classico, si chiamava Saverio Tierruso, un maestro del Novecento, cioè insomma della fine del Novecento, siciliano, allievo di, cioè insomma ha fatto anche come dire, lo stile di Guttuso, era in quel, e quindi mi ha insegnato veramente a usare l'olio con tutta la sua brillantezza, la sua pulizia, insomma, tutta la tecnica. Quella poi è tutto ritornato insieme, insomma, l'esperienza della digitale, quindi con la computer grafica, l'utilizzo di software che mi permettevano di disegnare in digitale, l'esperienza accademica che mi davano, la consapevolezza di tutto un percorso storico che invece mi faceva capire appunto l'uso del colore e l'uso delle proporzioni su un foglio di carta, su una tela, quindi live proprio di poter rappresentare quello che vedevi davanti su un foglio. Niente, mi ha tutto quanto confluito insieme. E così poi appunto in strada il fatto di tornare a dipingere mi ha dato la possibilità di capire il perché la meraviglia è stata così forte, la scintilla della meraviglia in me e anche nelle persone, perché quando ho iniziato di nuovo a dipingere in strada, la cosa bella che accade, in strada non esistono i ruoli, no? I ruoli sociali, ma ci si confronta così come siamo, e infatti le persone che si avvicinano a me mentre dipingo sono persone che poi all'improvviso iniziano a raccontarmi i loro sogni, le loro debolezze. Potrei farti degli esempi, come appunto accade o è accaduto spesso, insomma, mentre dipingevo a Napoli per strada, un signore si è avvicinato recitandomi delle poesie che aveva scritto a sua moglie, che aveva appena perso, insomma, in una lunga malattia. Ed era, diciamo, il suo modo, come dire, no, di raccontarlo davanti a un murale, in una situazione in cui probabilmente ha sentito che poteva essere ascoltato in profondità. E insomma, mi sono sentito onorato, ma così come potrei raccontarti tante altre
cose. Scusa, a proposito di Napoli, tu hai lavorato, non so bene in quale quartiere, ma in un quartiere, insomma, che meritava di essere recuperato, insomma. Sì. Che zona è di Napoli dove hai operato, dove ci sono le tue opere, insomma?
Sì, ho fatto sia la Sanità, che è un quartiere, non so se conosci,
sì, insomma, certo, comunque, certo.
Esatto, e adesso io lo trovo meraviglioso, un quartiere davvero ancora vivo, ancora con un fermento di un'allegoria, cioè nel senso quello che è dipinto è un'allegoria mediterranea, ma è anche, come dire, un omaggio di quello che veramente puoi ancora ritrovare rispetto a una globalizzazione che ci sta appiattendo tutti. E sì, poi l'ho fatto a Ponticelli, invece, in una scuola, un omaggio a Salvatore Di Giacomo, insomma, con i ragazzi della scuola, insieme al corpo docenti con cui abbiamo ricordato Salvatore Di Giacomo in una chiave molto moderna, più pop, recitando le poesie. Alcuni ragazzi hanno fatto un rap su una poesia di Giacomo. Insomma, cerco sempre di lavorare nei quartieri, nelle periferie, in cui c'è molto più fermento, meno struttura, ecco.
Però ecco, c'è appunto, come dicevamo, una commistione poi tra la tua opera grafica e la musica, e ad esempio, ecco, ci parlavi di stupore, di sentimenti, c'è questo murale che non è in periferia ma anzi in pieno centro a Bologna, che si chiama Felicità, e che hai dedicato a Lucio Dalla, che è uno degli artisti che hai citato in precedenza, che sono importanti per la tua crescita e per il tuo lavoro. Tra l'altro, insomma, una commissione importante, penso che è arrivata proprio dalla fondazione Lucio Dalla. Giusto?
Allora, lì è successa anche lì un'altra cosa meravigliosa, insomma, dei ragazzi giovanissimi di 20 anni, l'associazione Sholob, un'associazione giovane ma piena di voglia di fare, e quindi senza negare, diciamo, il passato, quindi le tradizioni e quindi anche la musica italiana, insomma, dei ragazzi che attingono anche da quello che è nel tessuto sociale. In questo caso Lucio Dalla, insomma, Antonio De Marco, che è il presidente di questa associazione, giovanissimo, lui mi ha contattato perché io avevo già lavorato su Lucio Dalla, appunto già c'era nell'etere la mostra dedicata a lui. Quando ha cercato degli artisti che potessero rappresentare il volto di Lucio Dalla, ha visto delle mie opere, così siamo andati in contatto. Ed è grazie a loro, in cui appunto insieme a loro e poi alla Fondazione Lucio Dalla mi hanno commissionato in questo pezzo, in cui in verità ho poi portato uno dei quadri che avevo rappresentato proprio per la mostra, che si chiama appunto Felicità, ed è lo stesso dipinto che poi ho rappresentato, un po' rivisitato, sul muro. Ed è però, in verità, è dietro alla stazione di Lucio Dalla, quella zona lì, diciamo, detta la Bolognina.
Ah, quindi in Bolognina sta. Sì, no, io ho capito dove è la statua di Lucio Dalla. Allora, no, ok, no, nella piazza, ok, quindi in Bolognina, perfetto.
Sì, e appunto, allora conoscerai la storia, insomma, un quartiere anche lì particolare, insomma, eterogeneo, con tante cose. Ed è lì proprio nata la piazza nuova di Lucio Dalla, che semicoperta, dove fanno tanti eventi, insomma è una bellissima realtà in cui
ci fanno anche un bel mercatino domenicale, sì, penso la prima o l'ultima domenica del mese, ed è molto anche in quel caso bello, fornito, e rende ancora più viva la piazza, che dici?
Sì, è vero. Ma tantissime, guarda, mentre ero lì che appunto lavoravo sul muro, tanti eventi, ci sono tanti eventi, da mercatini a rassegne particolari, anche appunto di paesi, insomma, arabi, di varie iniziative, sì, accade tutto in quella piazza, è molto bello, sì. È veramente il, come dire, il principio della piazza, l'agora classica, esatto, dove si possono condividere le...
Oh, infatti poi abbiamo citato questa mostra itinerante, a volte basta una canzone, Lucio Dalla, Canzoni in mostra, che se non sbaglio, ecco, è terminata a Bologna, è in direzione o già in zona Taranto?
Esatto, per questo motivo mi trovo in Puglia, sì, è una mostra che non avevo mai immaginato di portarla ancora in giro, invece è un'altra magia, un'altra cosa meravigliosa, insomma, con la Fondazione Lucio Dalla, dopo che abbiamo presentato il progetto al board, diciamo, di Lucio Dalla e insomma anche con l'idea di aver fatto il murale, la mostra è stata patrocinata dalla Fondazione Lucio Dalla e insomma accolta nelle loro programmazioni per ricordare il maestro e così è diventata itinerante, anche perché la prima parte, diciamo, di questa mostra era autofinanziata da me e l'ho portata, appunto era nata a Bologna, proprio a Bologna, però con la Regione Emilia-Romagna, il Palazzo della Regione, e poi da lì si è mossa in giro per l'Italia pian piano e adesso in partner con la Fondazione Lucio Dalla la stiamo portando ancora in giro, quindi adesso sarà a Taranto, che si inaugura il 13 di ottobre e fino al 31 di dicembre di quest'anno, e anche qui appunto quello che normalmente mi viene chiesto, ma perché hai fatto una mostra su Lucio Dalla, perché hai raccontato, diciamo, la poetica, è semplice perché il modo di quello che mi è interessato, diciamo, della sua ricerca è il suo modo di parlare dell'umanità, no? Di Lucio Dalla aveva questo modo così geniale, non so, anche se era così particolare, perché il fatto di scrutare nei comportamenti degli esseri umani che possono essere sia isolati, diciamo, e quindi di un solo soggetto, ma come invece di un'umanità che in un certo periodo del suo tempo acquista un modo di vivere la vita comune, no? Quindi il suo modo di raccontarlo in quel momento in cui il suo vissuto, io l'ho chiamato il cronista il poeta, perché sapeva raccontarle in un modo per me geniale, comunque anche senza dire parola guerra, senza dire parola bomba o dire qualcosa, cioè raccontava e ti faceva e ti toccava quelle corde che insomma a me è sempre stato emozionante.
Quindi, e insomma, insieme poi a delle musiche altrettanto belle a livello di arrangiamenti e di suoni, ecco, Balla Ballerina era proprio un esempio importante di quello che ha creato Lucio Dalla. Quindi questa mostra itinerante sarà a Taranto ad ottobre, quindi canzoni in mostra, cioè che vuol dire Lucio Dalla canzoni in mostra? Cioè sono opere grafiche che rappresentano, che sono ispirate ad alcune canzoni proprio di Lucio Dalla, sono ritratti, dici tu?
Sì, è proprio così, sono 11 tele al momento e sono 11 canzoni. Ho scelto le 11 canzoni di Lucio Dalla che mi hanno dato la possibilità di raccontare il mio contemporaneo. Diciamo, l'esperimento che ho voluto fare era quello appunto di riportare nel mio tempo le canzoni che lui aveva scritto. Per esempio, ti potrei dire Futura, uh-huh. Futura, c'è cioè Ciao, c'è cioè Enna, c'è cioè Felicità, che è la tela che apre proprio la mostra con il volto appunto di Lucio Dalla. Insomma, sono quelle canzoni che, traslate nel mio contemporaneo, mi hanno dato la possibilità di raccontarlo anche, il mio contemporaneo. Se lui aveva scritto Ciao perché citava la guerra in Bosnia, che faceva parte del suo tempo, nel 1990, io l'ho riportata nel mio contemporaneo. Quando l'ho dipinta, erano appena tornati i talebani al potere dopo i 20 anni di dominio americano lì in Afghanistan, ed ho dipinto il volto di una bambina. Non so se hai visto qualcosa, insomma, io dipingo volti a metà, certo. Tendenzialmente, esatto, dove da un lato c'è una riconoscibilità, diciamo, oggettiva, dall'altro invece c'è tutto un lavoro su simboli pennellate che comunque evocano tutta una serie di cose che sono il racconto poi visivo di quello che era e che è quello che mi sono immaginato. La stessa cosa l'ho fatta con la musica. Allora, diciamo che il fatto di avere canzoni in mostra sono appunto le interpretazioni delle sue canzoni, ma l'esperimento che ho voluto fare, appunto, ecco perché la musica ancora una volta mi torna utile, che mi permette di raccontarmi, è il fatto di aver preso le sue canzoni, ho separato la voce di Dalla dalla musica e l'ho ricomposta con degli effetti, con delle contaminazioni sonore. Oh. Per dirti, ora per farti capire, per dirti, in Ciao, proprio Ciao, si sente la voce di Dalla nel suo ritornello, in cui dice "è la colpa di non so di chi", come la cantava lui in questo modo straziante, bellissimo, e però sotto senti suoni di bombe, mitragliatrici, corpi che vengono calpestati dai cingoli di un carro armato, insomma, e tutto questo in un'esperienza 8D, quindi al computer ho spostato i suoni, quindi con un effetto che praticamente fa girare i suoni da un orecchio all'altro, ma anche davanti e dietro, quindi hai la sensazione che i suoni vengono da una parte all'altra, quindi ti dà anche quella parte in cui tu ti senti in mezzo a qualcosa. Quindi
questa parte sonora è sempre all'interno della mostra o è un qualcosa a parte?
No, all'interno della mostra.
Ah, sai, quindi c'è anche questo aspetto, ok.
Sì, i visitatori entrano in mostra o con le loro auricolari o con le nostre cuffie, che sono le Air Monitor, quelle lì che coprono tutto l'orecchio, insomma. Avanti a ogni quadro c'è un numero, quindi che possono digitare sul proprio telefono e ascoltano il brano. Ed è diciamo l'esperienza un po' nuova, insomma, almeno per me. Io tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre perché io per primo mi volevo emozionare, ed è stato così, perché mentre dipingevo ho sempre dipinto con le cuffie, ascoltando le sue parole, le musiche e tutte quelle atmosfere che riusciva a dare. L'ho riportato quindi sulla tela, ma anche appunto in modo nell'audio, e quindi hai il tempo di non è più guardare una tela in modo, come dire, un po' sfuggente, insomma, un po' così distratto, ma hai il tempo, perché durano circa 2 minuti e mezzo, massimo 3 minuti ogni brano, hai il tempo di guardare i dettagli, perché quando ascolti dei suoni all'interno con delle frequenze, poi tra l'altro ho lavorato sulle frequenze bassi, alti, comunque ti evocano delle cose, e tu le vai a ricercare sulla tela, no? E questa esperienza qui ho visto che ha funzionato tantissimo, perché alla fine della mostra moltissime persone sono commosse, e quindi quando ho avuto la fortuna di essere lì in mostra, andando ogni tanto a Bologna a visitare, diciamo, le persone che venivano, ho avuto tanti confronti emozionanti con persone che erano insieme a me commosse, perché appunto sono state risvegliate tutta una serie di livelli di memoria che noi ci portiamo dentro e che hanno determinato anche la nostra sofferenza, no? Perché, per dirti, guarda, in un brano, per esempio, che ho preso, che si chiama Chissà se lo sai, un bellissimo brano d'amore scritto da Ron e musicato da Lucio Dalla, dove c'è proprio una dichiarazione d'amore, no? Ma di una delicatezza, di una poesia già per me emozionante. L'ho messa in contrapposizione invece in quel brano, proprio ho voluto parlare invece delle violenze domestiche, per mettere proprio ai due, agli antipodi, no? Anche di come noi ci relazioniamo con un rapporto d'amore, no? Diventiamo all'inizio super, come dire, ci lasciamo, diciamo, prendere da tutta una serie di emozioni che ci fanno comprendere veramente l'altro, ci fanno essere coinvolti nel poter entrare nell'altra persona. A un certo punto tutto questo svanisce per tutta una serie di dinamiche, insomma, le conosciamo bene, che ci fanno dimenticare questa attenzione che abbiamo, no, all'inizio. Uh-huh. E tutto l'epilogo diventa poi dopo in una litigata furiosa che lo si sente proprio all'interno del brano, che ho contaminato appunto con queste cose, e alla fine proprio senti proprio il disprezzo, diciamo, di quello che invece era una poesia d'amore e quello che era un amore, no? E quindi per esempio in quella canzone particolarmente molte persone sono commosse. E quindi magari è andata a prendere tutta una serie di esperienze che magari hanno vissuto, non so, da piccoli, magari in una separazione, piuttosto in una propria storia d'amore, certo, piuttosto in qualcosa che ci ha colpito nell'ascoltarle queste cose, no? E l'esperienza più o meno su tutti i brani sono così, tutte quante.
E allora, a ottobre questa mostra itinerante in quel di Taranto. Se volete essere aggiornati sull'opera di Coté, potete andare proprio sul sito ufficiale antoniocotecchia.it, e tra l'altro, insomma, tra poco uscirà il podcast di questa intervista, e se cliccate sul nome proprio di Coté in rosso sarete reindirizzati sulla pagina ufficiale di Antonio Cotecchia, appunto di Coté, per vedere un po' la sua opera e tutto il suo work in progress, che è sicuramente molto ricco, interessante e valido. Allora, in conclusione, lascio scegliere a te un brano su cui salutarci, un brano che può essere di Lucio Dalla o di qualsiasi altra cosa tu senti ora ispirazione.
E allora, no, rimaniamo su Lucio Dalla. Uh-huh. Rimaniamo su Lucio Dalla e potremmo mettere come Profondo il mare, che poi è una splendida delle canzoni.
Certo.
Mia preferita, esatto, e anche lì appunto c'è un suo racconto sulla natura umana, di quello che era il suo contemporaneo, che forse purtroppo ancora oggi è così contemporaneo anche quello che stiamo vivendo.
Eh sì, purtroppo, quindi, sì, purtroppo, anzi forse anche purtroppo più, da una parte, cioè siamo bombardati adesso attraverso i social, i TG, internet, così, di tutto, cioè comunque siamo informati totalmente o quasi di quello che avviene anche rispetto a prima. Proprio per questo però quasi ormai ci stiamo anestetizzando, o almeno alcune persone si stanno anestetizzando a tutto questo. Invece è importante anche proprio attraverso l'arte smuovere delle sensazioni e delle riflessioni, proprio come fai tu attraverso le tue opere e il lavoro di Sound Art che circonda, ecco, anche la tua parte grafica. Quindi veramente molto interessante il tutto. Quindi le tue opere, a parte la mostra che sarà a ottobre, le si possono vedere ad esempio il murale Felicità in Bolognina, quello in Rione Sanità, più o meno in che zona, in che parte del Rione Sanità?
È a metà dove c'è, vabbè, il famoso Ciro Poppella, che con i suoi dolci super, proprio di fronte al laboratorio di Ciro Poppella, insomma, c'è una traversa, e in quella traversa c'è su un garage quest'opera che si chiama Allegoria Mediterranea, che è un omaggio anche alla napoletanità, e capitanate da Edoardo De Filippo sulla sinistra e Massimo Troisi sulla destra.
Vabbè,
al centro ci sono due pulcinelle che si scambiano una maschera che appunto simboleggiano il passo di esperienze da un vissuto all'altro.
E allora eccolo qui, Com'è profondo il mare, Lucio Dalla. Coté, io ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente rimaniamo aggiornati poi quando sarà per le tue evoluzioni proprio e prossime opere.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao e a presto.
A presto, ciao.
Si è siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.